Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 9 febbraio del 2021. Tantissimi ieri sera a vedere Quarta Repubblica, vi ringrazio e vi segnalo che sul sito nicolaporro.it è nata la sezione di finanza cura di Leopoldo Gasparro e quindi ci stiamo rendendo sempre più grandi e sempre più indipendenti rispetto a tutti i media e gli editori, almeno così me lo auguro. Però il punto fondamentale è che non siamo indipendenti dalla lettura dei giornali. I giornali, se letti tutti quanti insieme, vi danno il senso di quello che pensa la classe dirigente di questo paese o comunque alcune persone che pensano di rappresentarla. Per questo nasce la Zuppa, poi 5 anni fa, tra poco è l'anniversario, no, ci manca ancora un po' per il sesto anno. La Zuppa nasce per leggere i giornali e oggi quindi drammaticamente vi consiglio di non farlo. Cioè io non sono per non comprare i giornali, questa Zuppa nasce sui giornali, figuratevi un po' voi, li critico aspramente, però se non ci fossero i giornali, ma di che parleremmo noi? Parleremo solo della politica? No, noi parliamo anche dei giornali, però oggi quando voi leggete i giornali diventate tutti anti-Draghi. Ve lo dico sinceramente, oggi a leggere tutti quanti i giornali italiani pensi che hai trovato Superman. Io penso che ci sia Superman, io sono stato uno di quelli che dice che bisogna appoggiare Draghi, sono convinto che potrà essere molto meglio del governo degli scappati di casa che abbiamo fi fatto fino ad ora. Però, ragazzi, c'è un limite a tutto, e il limite a tutto oggi lo individua molto bene il direttore del Riformista, che si chiama Sansonetti, perché dice: ma tutti sti neodraghisti non erano le maggiorette di Conte? Beh, insomma, sostanzialmente ci racconta di come tutti quelli che oggi riempiono di lodi Draghi erano gli stessi che riempivano di lodi Conte. Tra poco vi farò vedere un pezzo straordinario di Giuliano Ferrara, ma di qualche mese fa, in cui ci aveva spiegato che la grande classe dirigente di Conte Casalino era quella che serviva all'Italia. Ma andiamo sui temi della giornata, perché i temi della giornata vi fanno capire come i giornalisti oggi forse non abbiano un po' ancora preso le misure del Conte. D'altronde io lo capisco. Scusatemi, del Draghi. Comunque, d'altronde lo capisco, passare da Conte Casalino a Draghi che sta zitto una mummia e che dice due o tre cose e che certo non dice ai suoi collaboratori: amore! Beh, insomma, ne passa. Allora, oggi sui giornali c'è l'agenda di Draghi, altro termine orrendo. Comunque, insomma, i programmi di Draghi, a titolare sui programmi di Draghi e Corriere della Sera: ambiente, sanità, vaccini, lavoro con tutele, imprese e scuola. Devo dire, bastano 2 anni per fare tutte queste cose, cioè noi riformiamo la pubblica amministrazione nei prossimi 6 mesi. Nel frattempo c'è la pandemia, nel frattempo, non so, io dico sì, si può fare, ma questo è un programma di legislatura, non un programma per i prossimi 2 anni e mezzo, ma comunque sia, questo è il titolo del Corriere della Sera e il piano di Berlusconi, di Draghi, e invece quello del giornale è vaccinare, e su questo immagino che non ci pensi soltanto Draghi ed è giusto. Aiuti alle imprese, ma non quelle zombie, poche cose che lui ha detto, è proprio quello di non aiutare le aziende che sono già morte. Riforma della burocrazia, della giustizia e le opere, e le grandi opere. Sulla giustizia ovviamente si parla soltanto della giustizia civile, e anche lì siamo in una specie di marasma incredibile. Ovviamente, secondo me, le questioni più importanti sono quelle che daranno la cartina di tornasole di come si comporterà Draghi. E il domani, oggi, in effetti, questa cosa la coglie, perché il primo scoglio sarà quello, non tanto e non solo, scusatemi, dei vaccini, per cui evidentemente lui si occuperà dei vaccini e cercherà di spazzare via tutto l'arcurismo. Ma il punto fondamentale, vediamo se lo spazza, il punto fondamentale è il nodo dei licenziamenti, perché voi dovete sapere che l'Italia, ce lo scrive il domani, è l'unico paese in Europa, secondo me al mondo, che ha fatto il blocco dei licenziamenti da quando è iniziata la pandemia. Secondo voi tutti gli altri paesi al mondo odiano i lavoratori? E tutti gli altri paesi al mondo ce l'hanno con chi perderà il lavoro? Ovviamente no, solo l'Italia pensa di nascondere un problema, cioè quello che nasce col licenziamento, nascondendo il termometro, che è proprio appunto l'idea di dire: scusami, se un'azienda non ce la fa a tenere una persona, non è che la licenzia perché è cattiva, perché non ce la fa, ci sarà qualche cattivone, ma il 90% purtroppo dei licenziamenti nasce dal fatto che quell'azienda è cattiva. Però voi dite: dietro ai licenziamenti ci sono delle persone, certo che ci sono persone, delle famiglie, ma voi che pensate, che quando non verranno licenziate a marzo o anche a giugno, quando si saranno portati in ritardo la loro cassa integrazione da 800 euro, poi nei prossimi 2 o 3 anni lavoreranno e l'azienda salterà? Cioè, se non è in grado di licenziare, non è in grado di lavorare, beh, insomma, quell'azienda salta prima o poi, e il problema si ripone, perché comunque sia il tema della decrescita economica è un tema micidiale. Quindi giustamente oggi si pone problema, come si chiama, il domani, di dire il vero primo scoglio sarà capire cosa fa Draghi sulla proroga o no del blocco dei licenziamenti. Per Repubblica si occuperà del fisco pure, oltre a tutte le altre cose di cui si occupa secondo gli altri giornali, oltre ovviamente che della pubblica amministrazione, della giustizia civile e compagnia cantante. Io voglio dire, mi auguro che Draghi si occupi di tutte queste cose, ma mi sembra un tantino prematuro pensare che questa agenda sia già data per acquisita, come danno tutti quanti i giornali. Il Popolo è divertente, invece, un tema un po' più generale che mette in piedi Polito oggi sul Corriere della Sera. Beh, insomma, un tempo l'elite cercavano il popolo e adesso la cosa straordinaria, dice giustamente Polito, è che il popolo cerca le elite. Ma io ho anche una risposta a questa giusta obiezione, non obiezione, analisi di Antonio Polito sul Corriere della Sera. La risposta è molto semplice, che quando il popolo ha visto che elite si era scelto in nome del populismo, quello grillino, beh, allora ha detto, sapete che c'è di nuovo? Beh, insomma, se io mi devo avere Toninelli, Villarosa, La Castelli e questi qua, beh, ragazzi, facciamo una cosa, meglio forse anche Draghi. Nel frattempo rientriamo alle questioni un po' più politiche. I grillini, che è l'altro grande tema, hanno deciso di votare su Rousseau, come è normale, la loro assemblea sostanzialmente, se accettare o meno il governo Draghi. E lì arriva il mitico travaglio, il pugile suonato che è irriconoscibile in queste ultime ore. Dice: lì può succedere di tutto sul piattaforma Rousseau, non che passino all'opposizione, perché dopo la discesa di Grillo in campo è impossibile che passino all'opposizione, ma che magari si astengano. Questa è la tesi di Travaglio, anzi è la nuova travagliata, no? Ogni giorno se ne inventa uno, Travaglio, per poter trovare una via d'uscita, come tutti i pugili suonati che stanno lì nell'angolo e vengono presi a schiaffoni. Beh, lui dice che oggi l'idea è che su Rousseau ci si dovrebbe astenere, a meno che non vengano scelti dei ministri che piacciono decisamente al Movimento 5 Stelle. Lui vuole i ministri del lavoro, della giustizia, ciao Core, insomma tutta una serie di ministri che lui vorrebbe del Ministero della Giustizia, anche perché il Fatto, in maniera in questo caso molto più lucida, dice attenzione, perché questi vogliono smontare la legge Bonafede sulla prescrizione. Vedremo se questo avviene, però sarebbe una delle poche cose buone per cui dovremmo fare un altro decimo grandissimo applauso a Conte. Se, come facciamo qua? Se riuscisse a cambiare questa legge dello stracavolo. Merlo sul Foglio Quotidiano dice: Conte apre Conte apre l'assemblea dei grillini domenica scorsa, Di Maio la chiude. Insomma, stanno facendo una lotta intestina tra Di Maio e Conte per capire chi farà il nuovo segretario del Movimento 5 Stelle. Belpietro è il più lucido di tutti in questa fase, secondo me, perché riguardo a Draghi non dice che Draghi è un cornutone, non dice che Draghi non va bene, anzi dice che bisogna andare nel governo Draghi perché le elezioni pragmaticamente nessuno le farà. Ma il titolo di oggi io mi sento di condividerlo al 100%: se c'è speranza, Draghi non ha speranza. Perché il punto fondamentale poi di tutta questa vicenda, signori, è sempre questa: se noi continuiamo con la nostra campagna chiusuristica e di paura, se noi continuiamo con lo speranzismo per il quale è meglio chiudere che dare un aiuto alle imprese nel senso di farle lavorare, beh, insomma, a quel punto non usciamo da questa crisi. Nel frattempo la Lega voterà forse anche il recovery oggi pomeriggio e quindi giustamente dice Folli, in realtà ormai siamo arrivati non alla follia ma al cambio di passo totale. Voi dovete pensare che oggi, dice ieri Folli, il Parlamento europeo, un leghista ha dovuto bisticciare con un suo più o meno compagno di strada europeo, perché faceva parte dell'AFD, che è un'organizzazione, è un partito di destra tedesco, perché lui attaccava su Draghi. E poi arriviamo finalmente al dunque, perché io vi voglio farvi leggere, se avete pazienza, questa cosa straordinaria che ha scritto Ferrara soltanto poco tempo fa. Allora, ma perché è straordinaria? Perché adesso ve l'ho messa, è qua sulla classe dirigente, è una roba che tu dici, vabbè, allora ci siamo. Allora, guardate qua: Conte e i suoi, una classe dirigente quasi senza saperlo e senza essercelo meritato, scriveva, senza essercelo meritato, ma non se l'è meritato lui. E poi dice: Conte e Casalino oscillano tra le inevitabili astuzie dell'autocertificazione in un mare di odi e di sospetti, ma difendono la posizione con fermezza ribalda. anche quando i panzer germanici obiettano la mutualizzazione del debito grossetto e di una suo e di suo già da tempo epidemico. Devo dirlo, sono molto contento di tutti loro, mi hanno rassicurato, si sono mossi con un tratto italiano che mi piace, e tutte quelle liti, eccetera. Questo è quello che Ferrara scriveva soltanto poche settimane fa, qualche settimana fa, perché era aprile dell'anno scorso, sulla grande classe dirigente di Conte. Oggi invece Ferrara ci scrive, cosa ci scrive Ferrara? Ve lo dico subito, Conte, uno che Draghi, uno che dà del tu al sistema europeo degli stati, come Ibrahimovic dà del tu al pallone. E qui siamo nel pallone più totale. Cioè, quella classe dirigente favolosa soltanto pochi mesi fa, adesso è sostituita da una classe dirigente ancora più favosa. Ma il punto fondamentale è, ma questa è veramente, c'è ragione, Sansonetti, rischiano di diventare le majorette del contismo. Vediamo un po' di vostri commenti e poi andiamo sulla seconda parte della rassegna. Ma che vada a fanculo, dice qualcuno, Draghi, mi associo alla domanda che non ho vista. Dia Brit. Viviamo nel paese delle favole, prima c'era un cavaliere, poi è arrivato un conte, adesso sono arrivati i Draghi, ma quante ce ne contano e quanto contano solo la Meloni, dice la verità. Bella comunque questa cosa, il cavaliere, il conte, i Draghi. Silvio, devo dire che non è male. Buongiorno, siamo nel caos più totale, dice Carmela, ma le pare normale che non possiamo votare mentre Draghi deve aspettare cosa esprime una piattaforma privata di un partito incoerente e falso? Speriamo che resta come dicono ad alti livelli. Ma Ferrara, il colesterolo che fa arrivare il sangue al cervello, Ibra al pallone non gli dà del tu, dice. La RAI non approfondisce la questione degli acquisti di Arcuri, ancora più grave non parla del caso Palamara. Forse il canone RAI finanzia un qualche partito. Il caso Palamara effettivamente della RAI non è che granché affrontato. La Meloni ha ragione, con Speranza non se può, veramente questo lo dice Belpietro. L'importante è che comincino a risolvere i problemi italiani, non pensare alle poltrone. Da ammirare l'organizzazione della Gran Bretagna in questo momento, dice Matteo Bellini, ma del resto nessuna sorpresa, il paese da cui leadership ha guidato il mondo in The Darkest Hour. Buongiorno Porro, ma è possibile che dobbiamo scegliere sempre il meno peggio? Poi ho un altro sistema per denunciare in Puglia, dice Giuseppe. Puntatone, grazie Françoise. Sui vaccini oggi è stupendo, perché Vaia, il capo scientifico dello Spallanzani, dice che si approvi il prima possibile lo Sputnik. Ma cavolo, era fantastico, quanto abbiamo preso per i fondelli Putin, è fantastico. Quando fece, ricordate, lo Sputnik a sua figlia e noi dicemmo, madonna mia, lo Sputnik, ma te lo metteresti tu lo Sputnik in corpo? Adesso siamo arrivati anche Burioni, dice cose buone sullo Sputnik, e quindi si allineano tutti quanti i nostri virologi. È arrivato lo Sputnik anche perché gli altri non sono arrivati. Solo Magrini, il direttore generale dell'AIFA, che evidentemente alla ricerca di quella notorietà che gli mancava al direttore generale dell'AIFA, ci spiega che vaccineremo 10 milioni di italiani al mese da aprile. Non so come mai il presidente, il direttore generale dell'AIFA ha tanta contezza di quanti ne faremo. Si occupa del farmaco, l'organizzazione forse è una cosa diversa, ma io mi voglio fidare del signor Magrini, quello che ci spiega che ci vaccineremo 10 milioni al mese, grazie non so a chi, perché nel frattempo oggi Zaia praticamente su tutti i giornali ha detto che i vaccini se li compra da solo perché l'euro sono organizzati ma non arrivano. Tra l'altro abbiamo una buona notizia, cioè che Arcuri si occuperà anche dei monoclonali, cioè la cura una delle nuove cure. Ci fai un po' di storia di ragazzi, sarebbe opportuno sapere, chiede Claudio Tramontano. Lo farò sul mio sito, avete visto, e voglio pubblicarvi anche il famoso discorso del Britannia del 2 giugno del 1992, quando Draghi salì su quella barca affittata alla regina Elisabetta e fece il suo discorso a favore delle privatizzazioni, un discorso che è un piccolo manifesto liberale sul fatto che è meglio che le cose vengano gestite dai privati che da Arcuri. Nel frattempo si riapre o non si riapre, perché scade il decreto il 15 di febbraio, ma oggi dice il Messaggero che difficilmente Draghi si insiederà prima del 17 e del 18 e quindi sarà molto complicato per lui, sarà molto difficile che si possa riaprire lo spostamento tra regioni. E poi siamo ancora il paese che c'ha il coprifuoco, in cui i ristoranti non funzionano la sera. Ragazzi, siamo completamente assuefatti alla follia di questo paese in semi libertà, e poi ti dicono liberi tutti. No, No, il problema è che siamo in semi libertà, questo è lo scandalo, non in liberi tutti. Nel frattempo, l'unico che si ricorda della giornata del ricordo è Marcello Veneziani oggi, che dice: parlare di foibe bisogna usare la parola comunismo. Evidentemente, in una delle ultime feste, dice Veneziani, di commemorazione dedicato all'amor patrio, una delle ultime e anche delle più dimenticate, forse ricordare che quell'orgia di commemorazioni sul comunismo ha portato all'orgia di assassini della foibe, qualcuno forse oggi potrebbe farlo. In realtà lo fa solo Veneziani. Io immagino che domani il giornale, che è un'altra sua battaglia, la conosco bene, sul giornale farà la sua parte. E nel frattempo l'ultima questione finanziaria, quella che davvero conta oggi, riguarda Elon Musk, che tra un cannone e l'altro ieri ha detto che le sue Tesla potranno essere acquistate anche in Bitcoin. Ovviamente la valuta è balzata, le valute elettroniche virtuali del Bitcoin sono balzate del 10% nelle loro quotazioni, e devo dire che il vero tema di queste valute è che se una grande azienda, anzi uno degli uomini più ricchi del mondo, accetta per la sua azienda pagamenti in questa valuta, beh, insomma, quell'elemento di fiducia che qualcuno poteva pensare mancasse a questi strumenti monetari, beh, oggi c'è, perché se io col Bitcoin alla fine mi compro una Tesla, capisco che siamo nel mondo, insomma, no, ci siamo capiti, in un mondo, diciamo, di virtualità, no? Però comunque sia, è un passaggio fondamentale. Non è la prima azienda che accetta Bitcoin la Tesla, ma è un'azienda che oggi, soprattutto grazie a Musk, è tra le più visibili del mondo, oltre che tra le più capitalizzate del mercato americano. Vediamo se c'è qualche cos'altro, qualche altro commento. Non sottovalutate questa cosa di Musk e della cosa. Meglio Draghi degli inetti, ma meglio ancora il voto, perché noi valiamo, dice Giusi. Alla fine di tutto, la Meloni, a parte la fiducia a Draghi, voterà le stesse cose della Lega, dice Lorenzo, l'ho detto anche ieri sera. Nessuno parla più delle pensioni di validità dopo l'aumento di 7 euro di dicembre, 209 euro che vadano tutti a quel paese, dice Gabriele. No, di nuovo Arcuri, non ci liberiamo più, ha ragione la Meloni, il voto unica salvezza, ora però solo un miraggio. Anna, Emanuele Correri, sparisca lei e lui. Per onestà intellettuale bisogna riconoscere che tra Conte e Draghi non sono possibili paragoni, dice Giuseppe. Il giorno e la notte fonda. Se penso che fino a qualche giorno addietro ci correva il rischio di un Conte Ter, oggi possiamo tranquillamente che i grillini si devono accontentare di un Conte Terg. Bene, mamma mia, speranza no, l'unico che veramente se ne doveva andare. Ci auguriamo che cambi lavoro proprio, dice Gaia. Punto di domanda di Gabriele. Ma ti sembra possibile aspettare le decisioni del Movimento 5 Stalle, detto da un ultimo dei nostri commensali? Io vi do appuntamento come sempre sito nicolaporro.it, e per tutte le altre informazioni ovviamente tutti i social e il mi piace ai nostri social per avere tutte le dirette e con notifiche. Ciao.